Riccardo Rioles 11/06/2018. Il paese degli orchi. Il popolo per bene del Terzo Reich o della Terza Repubblica, se così andrà avanti. Come verremo ricordati quelli della nostra generazione, non è una domanda tanto per aria. Se fossimo stati invitati a casa del signor Müller a Berlino, avremmo avuto il piacere di conoscere una persona educata e per bene, buon padre di famiglia, ottimo lavoratore, con la sua brava Volkswagen, i suoi marmocchi simpatici e la sua famigliola complessivamente felice. Faremmo un giro in centro, traffico ben regolato, molto verde, nessun mendicante, e in genere incontreremmo facce tranquille e soddisfatte di sé. Può darsi che parleremmo di politica, ma fra gente educata su questo punto non ci si accalora mai troppo. E poi la politica lasciamola a chi la fa di mestiere, noi abbiamo fin troppe cose a cui pensare. Il mutuo, il dentista, il meccanico, la pagella del bambino. Così sorridendo svagati si farebbe ora di pranzo, in un locale caratteristico, accogliente e pulito come tutto il resto. Più tardi, quando sei ritornato nel tempo tuo, ti accorgi che hai fatto visita alla famiglia degli orchi, nella città degli orchi, nel paese degli orchi. I Müller infatti sono una qualunque famiglia berlinese del 1936 e in quanto tale hanno dirette e personali responsabilità, come oggi sappiamo, nello sterminio di milioni e milioni di esseri umani. Personali, beh, il figlio dei Müller è militare, ma presta servizio nella Wehrmacht, mica nelle SS. Hans e Annaliste sono regolarmente iscritti, è vero, alla Hitlerjugend e alla Lega delle Ragazze, ma che fanno di male? Campeggio, raccolta di abiti vecchi e qualche chiacchiera ogni tanto. E tutto è così normale, lo sguardo dei bambini, la risata di Müller, le strade. Non ci sono mendicanti, non c'è gente strana. Noi tuttavia sappiamo, venendo da un'altra epoca, ed essendo dunque osservatori disinteressati, che il mondo del 36 sarebbe stato impossibile senza il consenso dei Müller. E dunque non ci sentiamo autorizzati a stringere le mani che ci vengono porte borghesemente, perché i Müller, l'abbiamo detto, non sono dei fanatici del partito, per l'addio. Le mani restano là, protese, senza risposta a cercare una comprensione, e i visi sfumano, mentre noi torniamo nel nostro tempo. Nel nostro mondo muoiono 30.000 bambini al giorno per cause prevedibili e facilmente evitabili. 600 milioni di bambini sopravvivono con meno di 2.000 lire al giorno. Ma questi sono numeri, non vogliono dire niente. Il fatto reale è che se esci di casa e invece di svoltare da una parte svolti dall'altra, ogni due o tre bambini che incontri uno non ha mangiato. Ogni tanto, diciamo ogni tre o quattro minuti, uno di questi bambini che stai guardando attentamente per capirci qualcosa scivola improvvisamente per terra e non si muove più perché è morto. E siamo in un sogno didascalico, ancora, dunque, del tutto asettico e pulito. Il bambino per terra, nella realtà, evacuerebbe liquidi disgustosi prima e durante il morire. Da una parte, e tuttavia impossibilitato a intervenire, ci sarebbe un altro essere umano per il quale il bambino morente era il centro del mondo, e che in questi istanti sta vivendo l'orrore puro. Ci sarebbero puzza e grida, e rumori casuali. E tutto questo sta avvenendo davvero, in questo preciso istante, e riusciamo a tollerarlo soltanto facendo finta che non sia così. Ma inganniamo noi stessi, il mondo vero è quello, quello di questo monitor è meno vero di esso. Mi fermo qui perché questo è un ragionamento impossibile da portare avanti oltre un certo grado. Ho bisogno, come te e come tutti, di un certo livello di rimozione perché altrimenti mi sarebbe difficilissimo vivere normalmente senza diventare asociale. ma quelli che verranno dopo di noi, compagni posteri, diceva Majakowski, non avranno di questi problemi. Loro vorranno semplicemente studiare scientificamente il nostro mondo freddamente, perché ormai tanto tempo sarà passato. Studieranno di noi come noi studiamo gli assiro-babilonesi, apprezzando al loro giusto valore tanto gli inni cosmici ad Enkidu quanto i prigionieri impalati, e forse decideranno che siamo stati più o meno la stessa roba che i tedeschi del 36. Parleranno di olocausto come noi ne parliamo, si meraviglieranno grandemente con aria di sufficienza per la nostra acquiescenza, come hanno fatto a non ribellarsi, diranno, senza voler sapere di noi altro che questo. Mario Libertini 14/06/2018. L'umanità che affonda. Donne, bambini, giovani ragazzi nello sbarco di ieri a Catania. Nave carica di immigrati italiani ferma al largo della Florida, a bordo centinaia di bambini e donne incinte, giovani ragazzi in cerca di un lavoro e speranza. Il presidente USA, siamo stufi di questa immigrazione, ci pensi il Canada, noi chiudiamo i porti. Il presidente canadese, non è di nostra competenza. Il Messico si dice pronto ad accogliere la nave. Questo titolo di giornale sarebbe stato adatto per una prima pagina del 1910, quando a partire eravamo noi, italiani, in cerca di fortuna. Oggi a partire sono i somali, gli eritrei, gli etiopi, i nigeriani, i libici. Attraversano migliaia di chilometri con mezzi di fortuna, poi salgono su di un barcone pericolante, dopo aver offerto i propri risparmi al primo trafficante disponibile. Su quel barcone salgono donne incinte, altre che portano con sé i propri bambini, giovani in cerca di una nuova vita, lontani da guerre, fame, malattie. Gli stessi motivi per cui gli italiani, nei primi del Novecento, lasciavano il proprio paesello e impegnavano tutti i propri averi per un biglietto di sola andata nella prima nave disponibile. America, America, gridava il primo che vedeva la Statua della Libertà, dopo un viaggio di qualche settimana in terza classe, vicino ai motori rumorosi. Viva l'Italia! Grida una ragazza con in braccio il suo bambino, dopo aver salutato sorridente il primo operatore salito a bordo della nave 18 della Guardia Costiera sbarcata da poco al porto di Catania. Poco dopo un ragazzino zoppicando percorre la pedana e scende dalla nave. Lo accolgono due operatori della Croce Rossa che gli offrono le prime cure mediche. Sulla nave 932 persone, la maggior parte provenienti dall'Eritrea, paese africano che ha subito la colonizzazione italiana per più di 50 anni. Alcuni ragazzi si appoggiano nel bordo della poppa, proprio vicino al nome dell'imbarcazione, e guardano la banchina del porto piena di persone aspettando di scendere. Tra questi uno alza la mano come in un gesto di vittoria. Nel frattempo un operatore porta una barella sopra la nave. Lo slogan «Chiudiamo i porti» non ha avuto l'effetto desiderato. Ieri a Catania sono state salvate altre 932 vite